Ora dedicata ai regolamenti. E con questo chiudiamo anche la parte sulle fonti interne. La prossima settimana vi parlerò di Unione Europea. Allora, quello che vi traccio è ancora una volta l'icona. Siamo scesi ai regolamenti. Dica. Ah sì, grazie. Grazie, la ringrazio della domanda. Lunedì c'è l'inaugurazione dell'anno accademico. Siccome io non ho tempo da perdere, e se avessi tempo da perdere non lo perderei mettendomi tocco, mantello da pipistrello e facendo il corteo delle vecchie glorie, io lunedì faccio lezione. Voi siete liberi di andare dove volete. Sono io che devo fare le lezioni, non voi seguirle. Lunedì le lezioni sono sospese, ma io non la sospendo, per cui faccio le mie normali lezioni. Ok? Non me lo posso permettere, perché quest'anno ho dovuto subirmi l'esame degli avvocati a Venezia, un concorso universitario ad Alessandria, e questi sono doveri di ufficio. In più devo fare 84 ore di lezione, non lo so, se volevo mettermi in croce, io mi metto anche in croce. Penso il prossimo anno me ne vado. I regolamenti. Allora, cose concettuali importanti da capire sono: stiamo parlando di fonti del diritto, stiamo parlando di atti fonte, o fonti atto come preferite, quindi atti prodotti allo scopo di porre norme giuridiche. Quindi norme generali astratte che riguardano l'intera collettività. Vi ripeto delle nozioni di base, ma queste nozioni di base bisogna che vi strutturino un po' la comprensione del sistema delle fonti. Allora, che cos'è un atto normativo? Un atto normativo è un documento redatto in articoli che contiene norme generali astratte. Che questo atto normativo sia prodotto con legge costituzionale, con legge ordinaria o con regolamento, non cambia il contenuto dell'atto. Vorrei che fosse chiaro questo discorso. Non cambia il contenuto dell'atto, ma riguarda solo la forma del procedimento. Prima che si parlasse in Italia di rubi e poi del... prossima crisi del governo, si parlava del lodo Alfano costituzionale, cioè una legge che riguarda la posizione processuale del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica che dice no grazie, io non c'entro, e che è stata proposta e approvata prima con legge e adesso c'è una proposta di legge costituzionale, ma il contenuto è sostanzialmente lo stesso. Tendenzialmente può essere lo stesso. Lo stesso si può dire nel rapporto tra regolamento e legge. Gli antichi dicevano una cosa molto saggia: il regolamento è sostanzialmente una legge, formalmente un atto amministrativo. Vedete, la forma è quello che segna la differenza, non il contenuto. Il contenuto è tale quale quello di una possibile legge, il che vi dovrebbe togliere dalla testa alcune fesserie che invece serpeggiano sempre nella testa di chi interrogo, per cui il regolamento è una cosa, sì, insomma, una cosa di scarsa importanza, e il regolamento soprattutto è un atto che, con cui l'amministrazione disciplina se stesse. Bestie, bestie. Il regolamento è un atto normativo per la collettività. E vi dirò di più, siccome i regolamenti sono prodotti da organi della pubblica amministrazione, o del potere esecutivo in senso come vertice politico della pubblica amministrazione, si trovano regolamenti a tutti i livelli della pubblica amministrazione. Ci sono regolamenti governativi, ministeriali, regionali, provinciali. comunali, le università e così via, gli enti pubblici, tutti producono regole attraverso la forma del regolamento. Per cui convenzionalmente, come l'atto del Parlamento si chiama l'atto normativo del Parlamento, si chiama legge, l'atto normativo dell'amministrazione si chiama regolamento. Ma sempre atto normativo è. Quello che cambia è la forma. È inserito nella gerarchia delle fonti e nella gerarchia delle fonti è inserito in una posizione sottoposta alla legge. Sottoposta alla legge vuol dire che se un regolamento va contro una legge, il regolamento è illegittimo. La legittimità potrà essere dichiarata dal giudice amministrativo, qualsiasi giudice che nel corso del suo lavoro, un giudice civile, un giudice penale, trovasse un regolamento che puzza di illegittimità, lo può disapplicare. Solo il giudice amministrativo può dichiararlo illegittimo, può annullarlo. Chiaro questo alto semplice discorso, ma stiamo parlando di atti amministrativi, per cui una maggiore informazione l'avrete studiando diritto amministrativo. A me qui serve introdurvi la figura del regolamento, prima cosa, spiegarvi come si ripartisce la potestà regolamentare tra Stato, regioni, enti locali. Terza cosa, in che posizione stanno i regolamenti, in particolare i regolamenti più importanti, i regolamenti governativi, con la riserva di legge. Il tutto nei successivi 30 minuti. Allora, la nostra Costituzione non conteneva disciplina dei regolamenti. Questo in base a una visione molto kelseniana, Kelsen è un nome che avete già sentito, no? Forse sì, anche troppo mi pare di capire, Kelsen è il padre del diritto costituzionale moderno, è quello che ha elaborato la teoria della gerarchia delle fonti fino in fondo. Per la visione kelseniana ognuno di questi livelli disciplina quello sotto, per cui è la Costituzione che disciplina la legge e gli atti parificati, mentre è la legge che disciplina i regolamenti, e la legge è la legge 400 dell'88, articolo 17, dedicato ai regolamenti. Questa è una disciplina generale. Uno dei nostri problemi, quelli che ci fanno impazzire parecchio, è che la disciplina generale fissata da una legge è naturalmente derogabile da qualsiasi altra legge. Per cui ogni legge che esce può prevedere atti regolamentari e li può prevedere facendo rinvio all'articolo 17 della legge 400, oppure lo può prevedere con proprie norme, regolando per esempio procedimenti più complessi, diversi e così via. La Costituzione del 48 diceva semplicemente che il Presidente della Repubblica promulga le leggi e emana i regolamenti. Punto. Il che ci ha fatto capire che così come le leggi hanno un nome che è la legge, i regolamenti, ma quelli governativi come vedremo, hanno un nome che è DPR. Decreto del Presidente della Repubblica. Sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica. E sempre la legge dice devono contenere obbligatoriamente l'autoqualificazione di regolamento. E devono nella motivazione contenere sempre l'indicazione di quale legge è la legge che conferisce quel potere. La riforma costituzionale del 2001 naturalmente ci ha leggermente complicato la vita, perché contiene un comma, che è il sesto comma dell'articolo 117, sui regolamenti, comma non dei più tormentati, ma che è una bella sciarada. Dice l'articolo 117, sesto comma: la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. E poi ci dice anche dei comuni e delle province. Vediamo queste prime due proposizioni, che sono interessanti perché si saldano sulla lezione di ieri. I regolamenti, la possibilità, il potere di emanare i regolamenti, lo Stato ce l'ha soltanto dove c'ha potestà legislativa esclusiva. Il che significa che nelle materie elencate del 117 secondo comma, per cui difesa, giustizia, moneta, pesi, misure e così via, lì spetta a lui fare tutte le leggi, non solo, ma anche attuarle con i regolamenti. Nelle altre materie invece no. Per cui dove c'è competenza concorrente non c'è potere regolamentare dello Stato, il potere regolamentare sta nella regione. Il che significa che in quelle materie concorrenti, ieri vi portavo uno degli esempi più complessi, cioè quello delle grandi opere, le grandi reti di trasporto oppure della produzione di energia, lì lo Stato deve fare solo norme di principio e non può fare regolamenti, che vuol dire che gli è tolta l'amministrazione. L'amministrazione dovrebbe stare in regione o poi in giù, nelle province e nei comuni. Dico dovrebbe perché è leggermente contro la fisica delle istituzioni. In tutte le altre materie il potere normativo è tutto delle regioni. Addirittura c'è una norma di cui si è molto discusso, ma di cui adesso non vi posso parlare a lungo, che è questa ipotesi che lo Stato ha potere di fare regolamenti nelle materie esclusive, salvo che non deleghi la materia alle regioni. Allora, questa è una norma molto complessa su cui ci sono raffinate discussioni, però ve la risparmio perché chi la vuole se la studia il diritto regionale. Lasciamo il principio. Competenza esclusiva legislativa comporta anche competenza ad attuare le leggi con regolamento da parte dello Stato. Nelle altre materie lo Stato non può fare regolamenti. Il sesto comma continua dicendo: i comuni, le province e le città metropolitane che non esistono hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Anche questa è una norma sciarada, nel senso che sull'interpretazione di questa norma ci sono le teorie più incredibili, perché per la prima volta in Costituzione è previsto che i comuni e le province abbiano una loro competenza costituzionalmente prevista di fare regolamenti per la loro organizzazione. Allora qui non si capisce che valore abbiano questi regolamenti, sono regolamenti normali, se questi regolamenti entrano in conflitto con le leggi regionali o con le leggi dello Stato, chi prevale? Sono dei problemi veramente devastanti del nostro sistema delle fonti. Ma anche di questo io vi dico semplicemente che esiste la norma, ma non vi faccio una lezione, che sarebbe molto complessa a questo livello, sul significato di questa norma. Quello che invece mi interessa oggi è concentrarmi essenzialmente sui governi e sui regolamenti dello Stato. Regolamenti dello Stato che possono essere governativi o ministeriali. Che differenza c'è? C'è una differenza gerarchica. I regolamenti governativi stanno sopra i regolamenti ministeriali, non possono essere e derogati o contraddetti dai regolamenti ministeriali. Perché? Per una questione di procedimento. Il regolamento ministeriale è fatto dal ministro. Il ministro dell'università può fare un regolamento che disciplina qualche settore di sua competenza e lo fa lui. Lo emana con decreto ministeriale, DM. Non passa per il Consiglio dei Ministri. Questo potere gli deve essere conferito espressamente da una legge. Ci deve essere una legge che dice al ministro Bondi, fai un regolamento. E lui dice, sì padrone, e fa un regolamento. Questo regolamento trova la sua esplicita previsione nella legge e nella legge trova anche la delimitazione della sua competenza. E non passa per il Consiglio dei Ministri. Il regolamento governativo, invece, è governativo perché è approvato dal governo, e cioè è approvato proprio dal Consiglio dei Ministri. C'è un suo procedimento. Un ministro fa la proposta al Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri l'approva, dopo passa per un parere di legittimità del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è un organo delicatissimo, uno degli organi più oscuri della nostra Repubblica, perché è un organo che svolge insieme due funzioni che sarebbero strutturalmente incompatibili, che è la funzione consultiva del governo, è un organo di consulenza tecnica, tecnico-giuridica del governo, ma è anche l'organo di giustizia amministrativa di secondo livello. E voi capite che questo è l'inizio di un cortocircuito, perché se io, Consiglio di Stato, dico ma che bel regolamento, ti do un parere favorevole, tu fai il regolamento, poi Tizio l'impugna, l'impugna al TAR, TAR dice una schifezza, lo annullo, Tizio ricorre al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato deve giudicare se il regolamento che ha, su cui ha dato parere positivo sia legittimo oppure no, il che è giudice in causa propria. E che già vi dà l'idea che qualcosa non funziona. Notate che il problema è così serio che all'inizio della storia americana, credo proprio Washington, ancora presidente, chiese alla Corte Suprema un parere e la Corte Suprema sdegnosa gli rispose: no caro, io sono un giudice, non ti do pareri, perché poi devo giudicare la legittimità degli atti. Per cui rifiuto la funzione consultiva. In Italia questo cortocircuito è formalmente scollegato, impedito, dal fatto che il Consiglio di Stato si divide in sezioni e alcune sezioni si occupano della fase consultiva e altre sezioni diverse si occupano della fase giurisdizionale, per cui la stessa sezione non ha competenze contemporaneamente di un tipo o dell'altro, sono divisi. Questo tiene finché tiene, anzi tiene pochissimo, anche perché il Consiglio di Stato nella parte consultiva soprattutto si può entrare per nomina governativa e questo vuol dire che il governo può portare in Consiglio di Stato dei soggetti che non sono magistrati, mentre per i consiglieri di Stato sono magistrati. E questo crea una melma, e infatti molti dicono che il Consiglio di Stato sia una melma, soprattutto chi ha la pratica da avvocato e tocca andare a difendere il Consiglio di Stato e spesso si trova ad aver torto e non gli piace tanto e si domanda ma perché mi hanno dato torto, che era così evidente che avessi ragione, e dice c'è un po' di melma. Comunque il governo, prima di adottare definitivamente il regolamento, chiede il parere del Consiglio di Stato, un parere di legittimità. Ovviamente è un parere obbligatorio, non vincolante, per cui non è tenuto a seguire il parere del Consiglio di Stato, se ne può anche discostare, motivando. Dopodiché adotta definitivamente il decreto e lo presenta al Capo dello Stato, il quale lo emana. Dopo l'emanazione passa un successivo controllo, che è quello della Corte dei Conti, che è un altro organo, anche quello piuttosto melmoso, che è contemporaneamente giudice contabile per la responsabilità contabile della pubblica amministrazione, giudice pensionistico, organo di parificazione di bilancio, per cui quello che certifica i bilanci, e anche organo di controllo di legittimità di tutti gli atti del governo, soprattutto per la parte contabile, per la copertura finanziaria, ma non soltanto. E alla fine la Corte dei Conti, se mette il visto, il decreto può essere pubblicato. Se non mette il visto, rifiuta la registrazione cosiddetta, il governo può chiedere la registrazione con riserve e imporre alla Corte dei Conti di registrare, ma allora la Corte dei Conti presenta il caso, notifica il caso al Parlamento, perché la Corte dei Conti in tutti i sistemi costituzionali esiste, anche in quello europeo, e in tutti i sistemi costituzionali è nata come longa manus del Parlamento. Il Parlamento deve svolgere un controllo sul governo, ma questo controllo non può essere su ogni atto del governo che ne fa 100.000 al giorno. E di conseguenza hanno sviluppato un apposito organo tecnico che si appiccica sul governo e passa tutti gli atti del governo. Pensate soltanto che il Parlamento approva il bilancio deve dire qual è il limite degli impegni presi di spesa dal governo. Tutti i provvedimenti devono avere una copertura a bilancio, le leggi devono avere una copertura a bilancio. Ma gli atti di attuazione delle leggi devono essere controllati che non sforino il bilancio. E la Corte dei Conti è messa lì anche per questa funzione. Infatti noi non abbiamo debito pubblico. Ma dove? Ma quando mai abbiamo sforato un bilancio in Italia? Sono cattiverie che dicono gli fascisti. Vedete, c'è un procedimento che è un procedimento complicato, cioè per fare un regolamento, il procedimento non è semplicissimo, no? Innanzitutto un ministro da solo non può fare un regolamento governativo, può fare un regolamento ministeriale, ma solo nel caso in cui lo prevede la legge, e anche se il suo regolamento ministeriale deve avere poi il controllo della Corte dei Conti, il parere del Consiglio di Stato, tutte e due. Per fare un regolamento governativo deve passare per il Consiglio dei Ministri, quindi per una sede collegiale, deve confrontarsi con gli altri interessi rappresentati dagli altri ministri. E poi c'è un procedimento complicato da ben due fasi di controllo, uno in forma di parere e uno in forma di, diciamo, ratifica. Si chiama registrazione, ma è un controllo che può bloccare. È un controllo con richiesta di riesame. Il Consiglio di Stato non può bloccare il regolamento, dà un parere negativo, superabile con la motivazione. La Corte dei Conti può bloccare il parere, chiedendo il riesame. A questo punto starebbe al Parlamento svolgere il controllo su quello che fa il governo. No? Non sono frequentissimi i casi in cui il governo viene bloccato dalla Corte dei Conti e chiede la registrazione con riserva. La Corte dei Conti la registra e denuncia il caso al Parlamento. Il Parlamento dovrebbe intervenire controllando, cosa che non fa mai. Allora, togliamo di mezzo tutto il resto e concentriamoci sui regolamenti del governo. Che possiamo chiamare confidenzialmente DPR. Dice l'articolo 17 della legge 400 che esistono diverse tipologie di regolamenti e queste tipologie si distinguono soprattutto in rapporto con la riserva di legge. Questa è una cosa che nessuno studente quasi sa mai, e infatti la domanda che faccio quando decido che l'esame sta troppo lungo per essere ancora sopportabile. Sappiatelo. Sono regolamenti per l'esecuzione delle leggi, regolamenti esecutivi, regolamenti per l'attuazione o integrazione della legge, e regolamenti indipendenti. Cioè che non hanno nessuna legge che li prevede. Attenzione, perché la distinzione sembra semplice, ma invece è tutt'altro che banale. Perché i regolamenti indipendenti sono regolamenti che il governo può emanare su oggetti su cui non esiste una legge. È un problema, ma ci sono oggetti su cui non esiste neanche una legge? Risposta, è un po' difficile, un po' difficile. Però non è del tutto improbabile. Può accadere, soprattutto su microoggetti. Capitò che sul uno sputo d'acqua che si chiama Lago di Viverone, che sta in Piemonte, in provincia di Biella già, un laghetto, due cretini con il motoscafo hanno fatto gara e hanno ucciso un bagnante. Si scoprì che non esisteva un regolamento su una disciplina della navigazione a motore negli specchi d'acqua interne. Almeno così parve. E il governo immediatamente emanò un regolamento che disciplinava la navigazione a motore nei laghi. Ne ricordo un altro, che vi dice come passo io l'estate, che riguarda il windsurf. Anche lì, il solito cretino andando col windsurf ha tagliato in due la testa di un bambino che nuotava. Esisteva una disciplina della navigazione del windsurf? No. Esisteva una legge sulla navigazione marittima. La legge sulla navigazione marittima impone una serie di vincoli, per cui se voi su un windsurf metteste tutta l'attrezzatura prescritta per una barca da diporto, il windsurf sotto il peso di ancora, salvagente con 20 metri di cima, razzi, razzini, razzetti, la pompetta per fare quando c'è nebbia e così via, e windsurf andrebbe sotto e voi sareste finiti. E quindi nessuno ha mai pensato di applicare la disciplina della navigazione del riporto del windsurf, che vuol dire che il windsurf era un oggetto privo di una disciplina. E si fece un regolamento per dare una disciplina a questo oggetto. Sono piccole cose, ma sono piccole cose in cui, in assenza di leggi, il governo può emanare regolamenti. Gli altri regolamenti, invece, li fa in presenza di leggi. E quindi creano un problema di rapporto tra il regolamento stesso e la legge. E soprattutto si crea un problema di rapporto tra il regolamento, la legge e la Costituzione, dove la Costituzione ponga delle riserve di legge. Vi ricordo che cos'è una riserva di legge, che è quel meccanismo costituzionale che regola il concorso tra le fonti, l'ho imparato perfino io, e forse perché l'ho scritto, e questo concorso è il concorso anche tra la legge e il regolamento, per cui la riserva di legge limita la possibilità che un regolamento intervenga nella disciplina della materia. E si distinguono riserve assolute dalle riserve relative, perché dove c'è riserva assoluta il regolamento non può intervenire, si dice banalmente. Dove c'è riserva relativa invece è richiesto che la legge disciplini almeno i principi e il regolamento sia attuazione di quei principi. Ecco che emerge la parola attuazione. Cosa vuol dire questo? Che la legge è necessaria, la legge crea i principi, la legge autorizza il governo a emanare atti regolamentari che concretizzino quella fattispecie, la attuino o la integrino. Integrale vuol dire proprio integrare la fattispecie. E nessuno di voi protesta perché io uso la parola fattispecie, il che mi farebbe pensare che voi sappiate cos'è una fattispecie. Voi sapete cos'è una fattispecie? Caso. Fattispecie è un concetto complesso. Diciamo che la fattispecie è la parte della norma che descrive un comportamento. Chiunque prende la suocera, la taglia a pezzettini, le cospargia in giro per la casa, fattispecie, descrizione di un fatto tipico, subisce una condanna a conseguenza giuridica. Allora in questi casi noi abbiamo una legge che pone alcuni tratti della fattispecie, pone magari anche solo dei principi. Non bisogna essere disordinati e cospargere pezzi di corpo per la casa, potrebbe essere il principio. Poi il regolamento interviene dando attuazione e integrazione, cioè dicendo più in particolare come si configura da fattispecie. La legge può dire qualcosa in termini di precedenze, di circolazione stradale, eccetera. Ma poi c'è un regolamento che dice esattamente come si mettono i divieti, come si fanno le strisce, capite? E questa disciplina finisce con essere una disciplina fatta in parte di principi e in parte di dettaglio. E i più svegli di voi, c'è qualcuno? Dovrebbe subito ricordarsi che questa è una coppia che ho già usato nei giorni precedenti per legge regionale e legge statale, no? E infatti l'articolo 17 dice, dov'è l'articolo 17? Attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Torna, nel senso che la competenza regionale fa sì che la legge possa sì stabilire i principi, ma il governo non lo possa attuare con regolamento. I principi saranno attuati con legge regionale, il che vuol dire che il regolamento d'attuazione concettualmente occupa lo stesso spazio di una legge regionale. Ok? E quindi può stare dove c'è riserva relativa. C'è una riserva relativa, un obbligo per il legislatore di disciplinare almeno i principi, una previsione di regolamento e un regolamento che integra, attua, concretizza la fattispecie designata dalla legge. Ci siamo? Attenzione, perché questo comunque deve essere un potere conferito dalla legge. Per cui quando si trova un regolamento d'attuazione, uno deve trovare nella legge una norma che conferisca il potere al governo. E invece i regolamenti esecutivi che cosa sono? Cosa dice qui l'articolo 17? Regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, punto. Nonché dei norme comunitarie. Che cos'è l'esecuzione? Cosa distingue l'esecuzione dall'attuazione? E perché qui non si parla di riserva di legge? Io vi ho insegnato, e chiunque ve lo ripeterebbe, che dove c'è riserva di legge assoluta, non c'è spazio per il regolamento. Il che è vero, ma è anche falso. È vero perché non c'è spazio per una normazione di attuazione e integrazione del regolamento, della legge. Ma il potere esecutivo, il governo, che si chiama potere esecutivo, ha l'obbligo di dare esecuzione alle leggi e quindi ha l'obbligo di mettere in piedi, in moto, in vita tutti gli atti, anche regolamentari, necessari per dare esecuzione alla legge. Esecuzione, non attuazione. Questi regolamenti non possono integrare la fattispecie legislativa, ma possono semplicemente creare quei meccanismi che fanno funzionare la legge. Prendiamo una riserva di legge assoluta. La riserva di legge dell'articolo 13, l'habeas corpus. Nessuno può essere limitato nella sua libertà personale, arrestato, perquisito, detenuto, eccetera, se non nei casi e modi previsti dalla legge. Il che vuol dire che per arrestarvi, lei domani mattina alle 6 di mattina viene arrestato, ma viene arrestato non perché gli gira così al tenente dei carabinieri, ma perché c'è una legge che prevede che il caso di cui lei è incolpato, quello specifico reato per cui c'è l'arresto obbligatorio, e perché c'è un mandato del giudice. E questo lo dice la legge, nessun regolamento può allargare, specificare e dire di più o di meno, perché c'è una riserva assoluta. Però domani mattina alle 5 si presenta un signore coi baffi a casa sua e dice: buongiorno, lei in arresto. E dice: lei è scemo, chi è lei? No, mi dica lei chi è lei. No, lo dica prima lei, lei non sa chi sono io. Ma neanche io non so chi sono lei. No, scusi, mi sono perso. Come fa questo signore? Questo signore si presenta e dice: buongiorno, sono polizia di Stato, tira fuori, suppongo, non sono stato mai arrestato, alle 5 di mattina non apro la porta, sono un agente di polizia, di pubblica sicurezza, questo è il mio tesserino, questo è il mandato del giudice e queste sono le manette. Bene, tutte queste cose qui devono avere una disciplina, perché non è che può tirare fuori dalla scatola due catene, le mette le catene così, poi tira fuori la spilla della sorella, dei capelli e la porta in carcere, no? Tutta questa cosa qui deve essere disciplinata, ma questa disciplina non incide sulla fattispecie per cui lui è arrestato, perché quella fattispecie è coperta da riserva di legge esclusive. Le modalità operative sono invece una questione affidata ai compiti del governo. E il nostro interesse è che questi compiti siano disciplinati. Vi racconto solo questo aneddoto e poi me ne vado. Era il 1976, io casualmente, essendo un mese ancora benedetto dal Signore in cui le montagne sono piene di neve, stavo sciando tra l'Italia e la Francia e vengo a sapere che hanno rapito Moro. Nessuno mi ha controllato nello zaino, nel mio zaino non c'era Moro, ma me ne sono tornato allegramente in Italia e dietro una curva mi sono trovato sulla strada mezzo ghiacciata una banda chiodata e una pattuglia di carabinieri. Sono morti come le mosche in quel periodo in Italia, gente che sbandava e andava a finire nel burrone, bucava, saltava, oppure cose ancora più terrificanti. È successo a Roma che due fidanzati sono tornati a casa molto tardi di notte, non bisogna fare queste cose, e sono stati fermati da due barbuti con il mitre e non sapevano se erano banditi, terroristi, carabinieri, e ci sono scappati, quelli erano carabinieri e gli hanno sparato. Hanno saltato un posto di blocco, ma uno che arriva di notte in una zona interna della Calabria viene fermata da due signori vestiti in borghese con la lupara. Che cosa pensa? Che è un posto di blocco o che è un rapimento? E nel dubbio che cosa fa dopo essere scappato? Prima scappa, no? Allora, questo posto di blocco è stato regolamentato. A quel punto, per dare una sicurezza a noi, si è detto, per fare un posto di blocco deve seguire alcuni requisiti, uno deve sapere quantomeno della forma della paletta, sopra c'è scritto carabinieri, del fatto che c'è un berretto, da qualche segno di riconoscimento. Questo non è parte della riserva di legge, riguarda le modalità operative con cui è fatto scattare una previsione di legge, che libera la mia libertà di circolazione. I casi sono previsti dalla legge, ma le modalità operative sono del regolamento ed è un regolamento governativo non previsto dalla legge che può intervenire anche dove c'è riserva assoluta della legge, perché la riserva riguarda altra cosa. La riserva riguarda come è costruita la macchina, non la benzina che ci metti dentro. La benzina è una qualcosa che sta fuori dalla riserva di legge e deve essere regolamentata perché dà operatività al meccanismo. Va bene, ho capito. Ci vediamo la prossima settimana.